siamo arrivati al punto in cui due popoli appartenenti ai Germani, gli Usipeti e i Tenteri, attraversano il fiume Reno, entrano in Gallia e quindi Cesare è preoccupatissimo da questi fatti. Ma sia perché questi popoli, essendo dei Germani, sono dei bellicosi, molto bellicosi e quindi causa di possibili guai. E anche sia perché, come ho detto anche precedentemente, Cesare teme la leggerezza e la volubilità dei Galli e pensa che siano assolutamente inaffidabili. Infatti, dice che i Galli hanno l'abitudine di far fermare i viandanti, anche quando questi non ne hanno voglia, e chiedono loro che cosa abbiano sentito dire o se abbiano saputo qualcosa su qualunque fatto. Vengono circondati dalla folla sulle piazze, questi mercanti, e sono obbligati a dire da quale zona vengono e che cosa è accaduto in quelle zone, un po' un giornale, in quelle zone lì. E poi prendono le loro decisioni sulla base di quello che viene detto da questi mercanti, anche se sono cose la cui veridicità, insomma, si può mettere anche in dubbio. Quindi Cesare, preoccupato da queste varie cose, parte ancora prima del suo solito con le truppe. E infatti, quando arriva in zona, cioè quando arriva nelle zone in cui sa che si muovono questi popoli che arrivano da oltre il Reno, viene a sapere che i Galli hanno già mandato delle ambascerie per chiedere il loro aiuto, come fanno in genere. Convoca subito i capi della Gallia. Però finge di non sapere niente. Li rassicura, li tranquillizza e gli dice che vuole combattere contro questi germani. Appena giunge a pochi giorni di cammino da quei luoghi in cui si sa che questi popoli sono arrivati, e stiamo parlando sempre degli Usipeti e dei Tenteri, gli arrivano degli ambasciatori da parte loro, che con il solito tono un po' arrogante dei Germani gli dicono che non sono loro che stanno portando guerra per prima al popolo romano, ma che non avrebbero esitato se attaccati a ricorrere alle armi, perché era loro antica consuetudine quella di opporsi sempre con le armi e di non ricorrere a suppliche. Tuttavia volevano far presente che erano arrivati in quei luoghi non per loro voglia, ma perché erano stati cacciati dalla loro patria dal popolo svevo, che se i romani lo vogliono, essi possono essere loro amici, ma che gli venissero assegnate delle terre, oppure che gli si permettesse di tenere quelle che hanno già preso combattendo. Essi si sentono inferiori soltanto al popolo degli svevi, ai quali, dicono, neppure gli dei mortali possono stare alla pari. Allora, Cesare dice quello che gli sembra opportuno, cioè che nessuna amicizia può esserci fra lui e i Germani se loro vogliono stare lì, né era giusto che occupasse terre altrui chi che non aveva saputo difendere poi le proprie terre. Nessun territorio era così libero in Gallia da poter essere assegnato senza danno, e particolarmente a una gente così numerosa come quella dei Germani. Però, se loro vogliono, è possibile stabilirsi nelle terre degli Upi, i cui ambasciatori sono presso Cesare e che si lamentano continuamente delle violenze degli Svevi. Gli ambasciatori degli Usipeti e dei Tenteri gli dicono che avrebbero riferito queste proposte e che sarebbero tornati da Cesare dopo 3 giorni. Cesare però non si fida assolutamente perché pensa che questi vogliono prendere tempo e che gli hanno, perché gli hanno detto che ha mandato dei loro uomini oltre il fiume Mosa in cerca di cibo. Quindi pensa che i Germani vogliono prendere tempo e quindi dice no, io non mi fermo proprio assolutamente, non mi fido. A questo punto del libro, Cesare parla del fiume Mosa e ci dice che nasce dalle parti del Monte Volgi che si trova nel territorio dei Lingoni e E dopo aver ricevuto un ramo del fiume Reno chiamato Vaccaro, formano l'isola dei Batavi e si versa nel fiume Reno, a non più da 80 miglia dall'oceano. Il fiume Reno a sua volta nasce dal paese delle Polsi che abitano sulle Alpi e con un lungo corso attraversa impetuoso le terre di questi popoli. I Mantuati, gli Elvezi, i Sequani, i Mediomatrici, i Triboci e i Treveri. E sono dei popoli che bei nomi che hanno però questi popoli. Cesare quindi continua la sua marcia e quando arriva a circa 12 miglia dai suoi avversari, gli vengono incontro gli ambasciatori che gli chiedono ancora tempo, gli chiedono ulteriormente tempo. Nella vita di Plutarco si narra come Cesare dettava le sue opere e quindi anche il debello gallico. Durante il giorno si faceva portare in visita le guarnigioni, alle città, agli accampamenti ed aveva seduto sempre al fianco uno schiavo che era abituato a scrivere sotto dettature anche in viaggio e dietro ai piedi un soldato con la spada sguainata. Durante la campagna militare in Gallia si esercitò inoltre a dettare lettere mentre cavalcava e a tenere testa contemporaneamente a due scrivani, dice Oppio, o anche più di due. Ma torniamo poi al colloquio fra Giulio Cesare e gli ambasciatori. Quindi questi chiedono ancora tempo e Cesare, benché convinto che sia tutto un trucco, di questi germani, poi inaffidabili popoli, tuttavia dice: bene, io cammino ancora per 4 miglia perché devo prendere dell'acqua. Presentatevi i prossimi giorni in modo tale che io possa parlare con voi. Beh, insomma, di questo vostro trasferimento nelle terre degli Ubi. E quindi accetta la tregua. Però accade, e questo succede, che gli avversari, appena arrivano in vista della cavalleria, attaccano. Attaccano all'improvviso le truppe, quelle di Cesare, ma le nostre truppe non sono pronte alla volta e quindi, benché siano in numero molto inferiore ai nostri, questi barbari vincono. In questa battaglia, portata quindi con l'inganno, Cesare ci dice che muore un valorosissimo combattente, Pisone Aquitano, che è accorso per portare aiuto al suo fratello, in realtà viene attaccato dai germani con la loro tecnica di combattimento, che è quella di buttarsi a terra, colpire con la spada il cavallo degli avversari. Quindi fare cadere in terra il combattente romano e poi attaccarlo. Quindi questo Pisone Aquitano, per aiutare suo fratello, in realtà viene buttato a terra, viene circondato dagli avversari e riesce quindi nell'intento di salvare suo fratello, ma muore lui. Accade però che il fratello, fuggito, quando sa della sua morte, corre anche lui contro questi avversari e viene ucciso pure lui. Quindi muoiono 74 combattenti delle truppe romane. Cesare dice: no, io questa non gliela faccio passare liscia, assolutamente no. E gli si presenta, fortunatamente per lui, un'occasione favorevolissima, cioè arriva una nuova ambasciata dei Germani, e sono loro capi addirittura ora, che vogliono chiedere scusa per quello che è accaduto, parlano di un errore e chiedono altro tempo. Qui Cesare, qui, ora basta, no, qui non ci casco più. Assolutamente. Trattiene questi capi e attacca di sorpresa l'accampamento degli avversari, che naturalmente cadono dalle nuvole, non sono pronti a intraprendere battaglia e vengono massacrati dall'esercito romano. Accade quindi che muoiono 430.000 uomini, tanto erano le truppe dei Germani. I capi vengono trattenuti da Giulio Cesare nell'accampamento, chiedono di non essere messi liberi, perché a questo punto temono la vendetta dei popoli galli a cui hanno portato tanta rovina. Ma Cesare non si sa a questo punto se per magnanimità o per crudeltà li lascia liberi. Dopo quest'ultima strage di Germania, perché qui si parla proprio di strage, 430.000 uomini, Cesare pensa che sia arrivata l'ora di attraversare il fiume Reno. Come al solito, Cesare è molto lucido nell'esporci le cause di ciò. La causa principale, comunque, è visto che i Germani entrano continuamente in Gallia, è ora di fargli vedere che anche i romani, insomma, possono entrare facilmente nelle loro terre. In più, c'era una parte della cavalleria degli Usipeti e dei Tenteri, che era quella che era andata ad approvvigionarsi oltre e oltre il fiume Mosa, che non era mai tornata indietro. Cesare gli manda degli inviati per chiedergli di ritornare indietro. Ma essi dicono che il fiume Reno segna il limite delle loro terre. E quindi, se Cesare pensa che non sia giusto che i Germani passino in territorio gallico, perché vuole avere delle autorità al di là del fiume Reno? Purtuttavia, Cesare, che è furbo, dice che il popolo degli Ubi, che abitano oltre al Reno, chiede il suo aiuto. È perché è sottomesso ed è vessato da anni dai popoli degli Svevi e quindi gli chiede aiuto. Cesare, a questo punto, arrivato a questo punto, pensa che per tutte queste cause che deve costruire un ponte sul fiume Reno. E questa è una parte che è molto interessante perché qui entra in gioco anche il Cesare ingegnere, progettista di pesci e che perché fece costruire il ponte e lui parla sempre in terza persona, quindi Cesare fece costruire il ponte, non lui, Cesare fece costruire il ponte in terza persona. È anche interessante questa storiella. Vennero congiunte a due alla distanza di 2 piedi, quindi stiamo parlando di 60 centimetri, non di più, delle travi dello spessore di 1,5 piedi. Quindi di 45 centimetri, molto appuntite e di altezza commisurata alla profondità delle acque. E infatti la costruzione del ponte sul fiume Reno presentava difficoltà di vario tipo, perché il fiume Reno è molto largo e le acque sono molto, molto impetuose ed è profondissimo. Cesare vuole, ma perché vuole Cesare vuole fare un ponte e non vuole far attraversare le sue truppe con delle navi, con delle barche? Perché dice, e questa è una cosa che è interessante, perché questo tipo di attraversamento non sarebbe stato né sicuro né confacente alla dignità sua e del popolo romano. Quindi queste sono le cause. Allora siamo arrivati al punto in cui vengono calate queste travi appuntite nel fiume, vengono conficcate con dei battipali, e non diritte perpendicolari, dice, ma inclinate come i tetti, nel senso della corrente. Dall'altra parte, a circa 12 metri, quindi 40 piedi circa, vengono collocate altre coppie di travi, speculari, quindi inclinate questa volta nel senso opposto alla corrente, che poi vengono collegate da pali, grossi 2 piedi, quindi 60 centimetri, che vengono messi quindi all'interno di queste coppie di travi. Inoltre, a valle del ponte si ficcano degli altri pali che servono per sostenere la forza della corrente. Poi, all'interno di questa serie di coppie di travi e di pali, quindi infisse obliquamente nel fondo, si tendono, quindi si tirano, insomma si appoggiano delle travi lunghe, che sono il ponte, quello ponte vero e proprio. L'ultima cosa che fa Cesare è, a monte del ponte, mette degli altri pali, che servono per ostacolare tronchi, navi e degli oggetti buttati proprio dai barbari per tentare di abbattere questo ponte. In 10 giorni questo ponte viene fatto da Giulio Cesare e le sue truppe quindi possono superare il fiume Reno. 10 giorni. Un ponte romano in 10 giorni. E sul fiume Reno con tutte le sue difficoltà. Cesare, grazie al suo ponte, attraversa il fiume Reno e si porta quindi nelle terre dei Germani, dove resta pochi giorni. Va da un punto all'altro, porta visita, avvisa gli Ubi che sono dei suoi alleati e dice lui, dopo 18 giorni in Germania, credendo di aver fatto abbastanza per la propria gloria e anche per l'interesse di Roma, torna in Gallia e distrugge il ponte. A questo punto siamo quasi arrivati alla fine dell'estate, siamo nell'anno 55 a.C. e Cesare pensa che sia l'ora di fare una visita in Bretagna, che è una terra pressoché sconosciuta, in cui vanno ogni tanto solo dei mercanti. E quindi si fa portare tutte quelle navi che erano state usate nella guerra contro i Veneti. E lui si porta nella zona, quella che è tanto per intenderci quella di Calais, si parla di Porto Irzio, che è l'attuale Boulogne, e si accinge attraversare il canale della Manica, però manda in avanscoperta uno dei suoi uomini migliori, Gaio Bluseno, che abbiamo già incontrato precedentemente, il quale con una nave arriva e vede un po' di posti inglesi, ma non si arrischia poi a scendere dalle navi e neanche si arrischia ad avventurarsi fra i barbari di quel posto. Quindi Cesare un giorno parte, arriva in vista della costa e si rende conto che però insomma, la notizia del suo arrivo era già stata portata ai britanni. E infatti, ci sono tutti i barbari schierati sulla costa. Lui quindi si ancora, aspetta un po' e poi quando pensa che sia arrivato l'attimo giusto per tentare un primo sbarco, si avvicina alla costa. E qui le sue truppe vengono attaccate dai barbari con lance, frecce, pietre e quindi c'è una fase di stallo che viene interrotta dalla fiera della 10ª legione. Il quale grida una frase che è una delle poche frasi che vengono riportate da Cesare nel De Bello Gallico, come un discorso diretto, quindi va letta. Dice questo alfiere: saltate giù, compagni, se non volete consegnare la vostra aquila ai nemici, io da parte mia farò il mio dovere per Roma e per il nostro comandante. E quindi, come in un film del cowboy, questa frase rianima subito tutte le truppe di Giulio Cesare che si gettano dalle navi e cercano di fare questo sbarco, quindi di compiere questa impresa. C'è una prima battaglia, che ovviamente viene vinta ancora dalle nostre truppe, quelle romane. E beh, insomma, io faccio il tifo anche per Giulio Cesare. E poi c'è una prima pace, poi ci sono delle altre guerre. E commentando queste guerre, Cesare ci parla della tecnica di combattimento dei britanni, che ovviamente sono gli antenati degli attuali inglesi. Il modo di combattere con i carri è il seguente: dapprima i britanni corrono qua e là gettando dardi e col terrore stesso che incutono i cavalli e con lo strepito delle ruote riescono per lo più a mettere un po' di scompiglio nelle schiere degli avversari, dei romani. Poi si insinuano tra le formazioni di cavalleria e, saltati giù dai carri, combattono a piedi. È una scena questa e altre scene che vengono raccontate da Giulio Cesare, bisogna viverle un po'. Gli Aurighi intanto pian piano escono dalla mischia e collano con i carri in modo che se i loro compagni sono incalzati e nemici, subito possono ripiegare su di essi e riprendere i loro posti. Così in battaglia hanno contemporaneamente la mobilità dei cavalieri e la stabilità anche quella dei fanti, e per l'abilità acquistata con l'esercizio quotidiano sono capaci anche di frenare in luogo scosceso i cavalli e spinti al galoppo, e di manovrare facilmente e di correre avanti, afferrare il giogo dei cavalli e poi sveltissimi ritirarsi nei campi. E dopo vari fatti, ovviamente Cesare vince ancora una volta. Quando la notizia di queste vittorie, compiute da Giulio Cesare, primo uomo giunto in Britannia alla testa di truppe romane, e questa notizia arriva a Roma, viene decretato dal Senato un rito di ringraziamento agli dèi per 20 giorni.